Cristian Marazzi, autore di una serie di libri, di saggi che sono stati contributi molto importanti, anticipatori. Segnalo in particolare Il posto dei calzini e Capitale e linguaggio, da ultimo una raccolta di scritti che si chiama Il comunismo del capitale per Ombre corte. Uno studioso che è un economista che, in termini, come dicevamo, anticipatori, ha trattato anche dei rapporti sempre più reciproci e imbricati tra economie, linguaggi, caratteri performativi di queste, della comunicazione dentro la nuova economia, in particolare dentro l'economia finanziarizzata, che in qualche modo ha, diciamo così, formato, no? E che è diventato in qualche modo proprio il funzionamento stesso dell'economia capitalistica. Di Cristian abbiamo avuto modo di leggere questa interessante intervista uscita sabato sul numero di sabato del Manifesto, curata da Ida Domigliani. Poi abbiamo avuto anche modo, chi si è trovato a Milano, di poterlo ascoltare i suoi interventi al seminario di Uninomade. E a Milano hai anche in qualche modo partecipato a un dibattito con Loretta Napoleoni, che tra l'altro abbiamo avuto anche ospite qua da questi stessi microfoni la scorsa settimana, con la quale però avevamo anche una serie di punti di vista in contraddizione, proprio a partire da uno dei punti che invece mi sembra tu sottolinei bene in questa intervista, cioè anche, diciamo, il livello geopolitico, potremmo dire, a cui questa crisi si sta giocando. In particolare tu parli di de-europeizzazione come effetto possibile. Ti chiederei di partire un po' di qua, ecco.
Ma io sì, sto ragionando su questa ipotesi, su questo scenario, fra l'altro direi che sia un ragionamento anche a breve termine, cioè se si considera quello, se si tiene in considerazione quello che sta accadendo proprio in questi giorni, in queste settimane, sul piano dei vertici europei, partendo per esempio dall'ultimo vertice fra Sarkozy e la Merkel in vista di quello allargato ai paesi dell'Eurozona di domani e dopodomani a Bruxelles, ci si rende conto che si sta creando una situazione dalla quale mi sembra che l'euro non riesca a tenere, insomma, mi sembra che l'ipotesi di un'uscita, per esempio, dei paesi cosiddetti forti come la Germania, l'Austria, l'Olanda,
paesi del nord Europa,
e con a ruota paesi non dell'Eurozona, ma insomma comunque come la Svezia e la Svizzera, che si aggancerebbero a questo marco, insomma, o questa Euro 1, non lo so cosa succederà. Mi sembra che questa sia un'ipotesi del tutto verosimile, dovuta a una serie di ragioni, certamente ragioni strutturali che hanno a che fare con la costituzione stessa dell'euro 13 anni fa, basata su dei paesi con tassi di crescita molto diversi, con la pretesa di in un qualche modo armonizzare questi tassi differenziati di crescita con delle politiche monetarie che in realtà sono state delle politiche totalmente dipendenti proprio per scelta dai mercati finanziari. Ricordiamoci che la Banca Centrale Europea non è veramente una banca centrale, è una banca che è di fatto privata, che emette euro su domanda delle banche commerciali con l'obiettivo della stabilizzazione, della stabilità dei prezzi, ma proprio per statuto con l'esclusione di politiche di intervento tipiche di qualsiasi banca centrale, volte a monetizzare i debiti, insomma, quindi è una banca centrale sui generis. e questo è un primo insieme di ragioni. Poi c'è il fatto che il prolungamento della crisi su scala europea, di quella che è stata la crisi e che è tuttora peraltro la crisi dei subprime americani, ha, come sappiamo, creato una situazione per quanto riguarda il rapporto fra mercati finanziari e stati membri, in particolare gli stati più indebitati verso questi stessi mercati finanziari, una situazione di estrema fragilità del sistema bancario, che ha portato alla situazione in cui ci troviamo oggi, cioè una situazione nella quale i mercati stanno in un certo senso puntando tutto affinché passino una serie di misure di austerità tali da paradossalmente da garantire il ripagamento di questi stessi debiti che loro hanno in bilancio sotto forma di buoni del tesoro acquistati appunto dai paesi indebitati. Quindi siamo in una situazione nella quale il sospetto che questo irrigidimento, per esempio, della signora Merkel della Germania nei confronti di ipotesi di soluzioni della crisi attraverso la monetizzazione da parte della Banca Centrale Europea dei debiti sovrani o l'emissione dell'Eurobond, no? che sarebbe l'emissione di obbligazioni dal pool di paesi che costituiscono dei 17 paesi che costituiscono Eurolandia, questo irrigidimento da parte della Germania sia tutto sommato una mossa tattica per costringere i paesi, diciamo, che oggi subiscono i contraccolpi di questa crisi chiedere alla Germania di uscire dall'euro. Quindi si verrebbe a creare una situazione decisamente nuova con un gruppo di paesi appunto dell'area monetaria forte da una parte, con gli altri paesi che resterebbero nell'euro, ma a questo punto un euro evidentemente indebolito, insomma svalutato, con rischi di inflazione, e una situazione nella quale le politiche di austerità, per esempio varate dal governo Monti per quanto vi riguarda in Italia, ma che però sono appunto oramai quelle stesse misure che si vogliono imporre con questo nuovo trattato a tutti i paesi di Eurolandia, queste politiche di austerità che ovviamente aggraverebbero i processi così recessivi, addirittura repressivi, perché sono delle misure che tendono a colpire il reddito, insomma, delle famiglie, il salario, l'occupazione, eccetera, così all'insegna del rilancio della competitività. Un rilancio della competitività che però effettivamente è difficile da vedere se c'è una depressione, una compressione dei consumi. Quindi da una parte si riducono i salari, i redditi della popolazione, questo porta a ridurre i consumi, la riduzione dei consumi porta ad aggravare la recessione che peraltro è già iniziata in Italia come altrove, e questo naturalmente aggraverebbe ancora di più lo stato della situazione debitoria di questi stessi paesi, un po' quello che è successo, anzi è esattamente quello che è successo in Grecia negli ultimi 4 anni, insomma misure che non fanno altro che, come dire, come un cane che si morde la coda, no? Non fanno altro che aggravare il debito pubblico proprio in conseguenza dell'applicazione di quelle stesse misure che invece erano volte a ridurre il debito pubblico. Quindi è una spirale depressiva che secondo me è destinata a confermarsi proprio nel breve e medio termine,
e che rischia soprattutto, oltre a appunto favorire processi di spirale recessiva, in qualche modo anche legittimare come dire, e favorire, no? gli attacchi e i processi speculativi in qualche modo. Noi, insomma, cercando di ragionare su quello che è in corso ormai già da qualche anno in maniera esplicita come, diciamo, come emersione di questa crisi, è che di fatto queste misure di austerità, quelle che già sono state consumate contro la Grecia in questo momento con obiettivo l'Italia, in qualche modo rischiano su scala globale anche di essere un incentivo agli attacchi speculativi stessi contro i debiti sovrani.
Ah no, certamente, perché diciamo che il paradosso è che diciamo, all'origine di questi debiti pubblici noi abbiamo sicuramente anni e anni di politiche fiscali volte a favorire il capitale e gli alti redditi da una parte, dall'altra abbiamo questo aumento dei debiti pubblici dovuto alle misure di salvataggio del sistema bancario che nel 2008 ha rischiato realmente di collassare, no? Quindi si è verificato uno spostamento, se vogliamo, dal debito privato pubblico, dal debito privato sia aziendale che delle famiglie, al debito pubblico. Insomma, c'è stata una ripubblicizzazione del debito, se vogliamo, per salvare appunto il sistema bancario. Ora, le banche su questo debito pubblico creato da queste misure di salvataggio per loro stesse hanno speculato con l'acquisto di buoni del tesoro che ora si trovano in bilancio e che però hanno creato una situazione veramente molto simile a quella dei subprime americani, insomma una situazione di rischio di fallimento e di crollo dell'intero sistema bancario. E sono le stesse banche che non solo sfruttano e speculano sui debiti pubblici, ripeto, causati da loro, ma sono loro che premono il più possibile sull'Unione Europea, sulla Commissione Europea, sulla signora Merkel e su Sarkozy in particolare, per far passare delle misure di contenimento del reddito, o meglio, il contenimento del reddito, di riduzione del debito, per evitare che i titoli, i buoni del tesoro da loro detenuti in bilancio non vengano, come dire, compromessi, non vengano svalutati, non vengano svalorizzati da questa spirale debitoria, insomma. Quindi è un gioco al rialzo pericolosissimo che fa parte del DNA della finanziarizzazione, cioè la finanziarizzazione è una forma di creazione di rendite, di profitti attraverso la produzione di debiti privati e pubblici, no, è una specie di riedizione su scala globale di quella che è stato l'imperialismo, cioè classico, insomma, quello della vendita, della realizzazione del plusvalore, del surplus non vendibile all'interno dei paesi del nord attraverso così l'indebitamento dei paesi del sud affinché importassero questo parte di questo surplus e cercassero di ripagare i debiti contratti con le banche multinazionali del nord attraverso l'esportazione, attraverso la distrutturazione dell'economia locale, attraverso l'impoverimento e lo sfruttamento della forza lavoro locale. Insomma, io vedo molto in atto su scala ormai non più imperialistica ma imperiale, questo tipo di meccanismo, insomma, dove l'arricchimento comporta necessariamente la creazione di rapporti di dipendenza, non più adesso fra un centro e la periferia, ma fra i mercati finanziari e i soggetti, fra cui anche gli stati, che costellano, insomma, lo spazio del mercato globale. Quindi è un meccanismo che produce profitti attraverso l'indebitamento e che ha nell'indebitamento e quindi nella condizione esistenziale, insomma, di coloro che vivono e subiscono queste forme di indebitamento, la fonte dei suoi stessi profitti, insomma. Solo che è un gioco che appunto è intrinsecamente instabile, insomma, è fatto di fasi di crescita e di fasi di crisi, proprio perché è un meccanismo che, come nel caso della crisi dei subprime, funziona fino a quando l'aumento degli attivi finanziari, l'aumento dei prezzi, se vogliamo, dei valori degli attivi finanziari, permette di inglobare sempre nuovi soggetti da succhiare, insomma. Nel momento in cui questo meccanismo entra in crisi, quando la spirale dei prezzi si inverte su scala mondiale, oggi nella forma della recessione, allora questi stessi attivi finanziari rischiano di diventare quello che sono diventati i titoli costruiti sui debiti ipotecari, cioè dei titoli tossici, al rischio appunto che le banche, le agenzie finanziarie, i fondi di investimento che hanno speculato su questi titoli si ritrovino con un pugno di mosche in mano, insomma. E quindi siamo in una situazione molto delicata. Per esempio in Europa queste misure che tutti sostengono, cioè di fare in modo che la BCE, che la Banca Centrale Europea, diventi una banca a tutti gli effetti, quindi si metta a stampare moneta finalmente, insomma, questa proposta a me sembra che sia fuori tempo massimo, perché mi sembra che la fuga dei capitali dalla zona euro sia già in corso, e quindi il fatto di iniettare nuova moneta, nuovi euro, nuova liquidità da parte del BCE non farebbe altro, secondo me, che aggravare, insomma, questa fuga di capitali. Insomma, ci sono degli esempi molto concreti, molto recenti, insomma, il fatto che per esempio Londra e l'Inghilterra sia diventata per esempio una destinazione di questi stessi capitali. C'è stato un aumento impressionante, il 41% dell'emissione di obbligazioni pubbliche e private a Londra, che proprio in virtù del fatto che l'Inghilterra non ha una moneta che non è nella zona euro, insomma. E quindi il che significa che ci sono dei capitali che stanno uscendo dall'euro. In Svizzera, per esempio, c'è stato un'iniezione, insomma, sono arrivati qualcosa come 1500 tonnellate di oro, insomma, dall'Italia, sono cose impressionanti, insomma, e che sono tutti dei segnali che vanno nella stessa direzione, quindi di un movimento che sta, un processo, quella della fuga dei capitali, che sta di fatto vanificando misure che, pur sensate, come quella della monetizzazione dei debiti sovrani da parte della BCE, ma che però appunto in questo momento rischiano di essere degli aggravanti piuttosto che delle soluzioni, insomma. Quindi la situazione che vedo è un po' questa, il rischio di una spaccatura, insomma, verticale fra paesi forti, paesi cosiddetti periferici o semiperiferici, insomma. Fra l'altro la Francia sta nel mezzo, non certo. Si sa bene se
tra la Germania e i PIGS.
Tra la Germania e i PIGS. Però con degli effetti geopolitici molto, molto, insomma, densi di problemi, insomma. La Germania, per esempio, già da tempo è molto orientata verso la Cina, verso la Russia, con il gasdotto e verso anche il Brasile, insomma. La Germania già da un anno e mezzo a questa parte, insomma, sta un pochino sganciandosi, dall'economia europea, di cui peraltro ha beneficiato in questi ultimi anni moltissimo, perché la Germania ha avuto questi tassi di crescita e di questo aumento delle esportazioni proprio grazie al fatto che che i paesi della zona euro, i paesi come la Grecia, l'Italia eccetera, e la Spagna indebitandosi, hanno potuto importare i surplus, diciamo, delle esportazioni tedesche. Quindi adesso però rendendosi conto che questo è un mercato che si sta prosciugando, che sta perdendo forza, competitività eccetera eccetera, si sta orientando di fatto verso Oriente da una parte, verso il Brasile e alcuni paesi dell'America Latina dall'altra. E la Francia negli ultimi tempi ha giocato sempre come un po' come portavoce delle strategie americane, insomma, lo si è visto anche con la guerra contro Gheddafi, lo si è visto anche precedentemente, insomma, in altre situazioni dove si è fatta, come dire, portavoce degli interessi americani. Quindi si stanno verificando tutta una serie di movimenti, di spostamenti di carattere geopolitico, di cui credo che bisogna tenere conto, perché poi, insomma, noi siamo in una situazione in cui quanto sta succedendo in Iran, per esempio, e quanto sta succedendo in Siria, insomma, rischia di trasformarsi o di portare alla creazione di blocchi, insomma, no? Tipici dell'epoca della guerra fredda, con i cinesi, i russi che già hanno detto che faranno il possibile per difendere, schermare, insomma, per esempio l'Iran, e mentre che con gli inglesi e gli americani, che invece sembrano intenzionati a irrigidire le loro posizioni nei confronti dell'Iran. Quindi capite che in una situazione del genere la posta in palio è molto grossa, e ovviamente la riflessione proprio di tipo politico, anche organizzativo, insomma, come orientarci, quali parole d'ordine, quali obiettivi portare avanti, diventa urgente da una parte e evidentemente complessa dall'altra.
Ecco, qua infatti mi interessava un po' l'altro aspetto, no, della tua riflessione che porti avanti, insomma, da diversi anni. Prima in qualche modo facevi riferimento a questo quadro complessivo globale della crisi in atto, diciamo, per semplificare, in qualche modo il meccanismo del debito e anche, tra le altre cose, il meccanismo attraverso il quale il capitalismo ha potuto riprodursi negli ultimi decenni, è stato il mezzo della riproduzione capitalistica. Ecco, quello che ci interessa, l'hai già fatto in qualche modo in questa chiacchierata, hai già accennato a questa questione, cioè come questa cosa poi si traduce verso il basso, no? Perché qua siamo partiti un po' da un discorso di analisi dei livelli alti, diciamo così, sistemici, geopolitici, eccetera. Come si traduce poi verso il basso con questo meccanismo, diciamo, di sfruttamento, di espropriazione? Direi anche il carattere, non so se sei d'accordo, ma insomma, tu dici biopolitico, disciplinare, no? del meccanismo del debito stesso, cioè non è una questione esclusivamente economica. Anche era abbastanza evocativo il titolo dell'intervista che ti è stata fatta dal Manifesto, cioè stato del debito, etica della colpa. Anche l'osservazione della Domigliani era interessante, cioè dice: siamo passati da una retorica del godereccio berlusconiana e adesso passiamo invece a una etica molto rigida, quasi calvinista, dei sacrifici, parlando della situazione italiana, ma penso che poi il problema si riproporrà anche negli altri stati europei.
Ma guarda, io credo che effettivamente lo dice molto bene, lo spiega molto bene Maurizio Lazzarato in un suo bellissimo libro che si chiama La fabbrica dell'uomo indebitato, che non so quando uscirà, ma insomma spero che sia...
È già uscito in Francia?
Ecco, è uscito in Francia e spero che venga pubblicato presto in Italia. Dove Lazzarato appunto pone al centro della sua riflessione l'uomo indebitato come, come dire, la vera espressione, la vera essenza, la vera natura delle politiche neoliberali, no? Quella di produrre, di creare non solo l'uomo come imprenditore di sé, ma l'uomo che attraverso l'indebitamento in un certo senso cade nella trappola stessa dell'indebitamento. Qui ormai non si può non citare Nietzsche, no? Quando nella genealogia della morale parla e quando si interroga sull'origine del denaro dice: ma il denaro è debito, e in tedesco debito si dice Schuld, che vuol dire sia debito che colpa, e quindi il debito è un dispositivo di disciplinamento dei soggetti, insomma, dell'uomo indebitato, che costringe l'uomo indebitato non solo a lavorare per sostenersi, eccetera, ma a lavorare anche su se stesso, sui suoi comportamenti, sulla sua psiche, sulla sua etica, insomma, per in un certo senso rispettare, onorare le condizioni poste dal creditore, dai creditori, no? Quindi diciamo che uno dei risvolti di questo dispositivo dell'indebitamento nella sua qualità, come dire, etica e antropologica è quella del comportamento penitenziale, se vogliamo, no? Tutto sommato basato sull'autodisciplina, sulla compressione dei consumi, sulla riduzione del debito, eccetera. E in Italia mi sembra che la manovra, insomma, le misure che Salva Italia, insomma, che sono state appena varate, vadano proprio in questa direzione. A me risulta che, insomma, si tratta di una manovra che, se cumulata a quelle precedenti del governo Berlusconi, ammonta a qualcosa come 80 miliardi di, non tanto i 20 sì, o 30, sì, sì, ma 80 miliardi di euro, e cioè pari al 5% del prodotto interno lordo. Quindi è una manovra evidentemente recessiva, che per ogni italiano significa una riduzione, così un taglio di 2.100 euro all'anno, insomma, mediamente, se non vado errato. Quindi sicuramente uno dei risvolti, questa è la crisi, la recessione, insomma, è questo tipo di attacco alle condizioni di vita, di esistenziali della popolazione, insomma. D'altra parte questo però potrebbe al limite, anche da un punto di vista, come dire, strettamente economico, avere un senso se portasse ad alleggerire, ad affrancarsi, a liberarsi dal fardello dei debiti verso l'estero. E questo però è esattamente quello che non accadrà, perché da una parte si riduce il costo del lavoro, diciamo così, nel nome dell'aumento della competitività, però la riduzione del costo del lavoro, come dicevo, comporterà una riduzione dei consumi, che a sua volta ridurrà la competitività stessa e la possibilità di, per esempio, di rilanciare le esportazioni. Tutti oggi parlano di un'uscita dalla crisi, e così cercando di aumentare le esportazioni, e quindi facendo tutto il possibile per ridurre i costi del lavoro, i costi di produzione, come si fa a fare pretendere di uscire dalla recessione con questo genere di obiettivo, insomma? Perché nel momento in cui tutti aumentano le esportazioni, poi chi è che importa, insomma, sulla base, certo, di quale tipo di consumo e di domanda?
Anche perché in qualche modo la scala globale è stata raggiunta dal sistema capitalistico
stesso.
Ma
appunto questa è un po' la situazione, per cui se poi ci mettiamo anche il fatto che il tasso di crescita e di esportazione stessa della Cina sta diminuendo, che i paesi emergenti sono anch'essi entrati in una fase non recessiva, ma sicuramente di calo, insomma, della crescita, capite che a questo punto le misure varate da governi come quello italiano, da una parte ridurranno certo i costi del lavoro, costringeranno a ridurre così le condizioni di vita, il potere d'acquisto dei cittadini, però allo stesso tempo senza che questo inneschi un aumento della competitività tale da poter aumentare le esportazioni e quindi aumentare anche le entrate fiscali. Accadrà esattamente l'opposto, cioè che questa manovra farà aumentare i debiti pubblici di un paese come l'Italia e degli altri paesi oggi indebitati e non diminuire, e quindi porterà al varo di altre e nuove misure tipo quelle appena implementate e innescando una spirale, appunto, come dicevo, depressiva che dalla quale si può uscire solo se si svaluta la moneta, cioè, voglio dire, come è sempre successo in passato. In una situazione del genere l'unica misura che può dare fiato a un'economia nazionale come la vostra è quella di svalutare la moneta. Il problema è che per il momento la svalutazione della moneta dipende da fattori che non sono decisi, se vogliamo, dal paese in questione direttamente, ma dipende dai mercati finanziari, fino a che punto i mercati finanziari sono disposti ad attaccare l'euro. Secondo me la svalutazione della moneta è possibile nella misura in cui, appunto, la Germania, per esempio, e gli altri paesi forti escono dall'euro. Questo sì.
Ecco, l'ultima riflessione che in qualche modo evocavi prima è ovviamente quali saranno le possibili forme di sottrazione, di resistenza, di fuga, di contrapposizione a questi dispositivi qua, no? In qualche modo abbiamo visto uscire, diciamo, i primi segnali un po' con i movimenti spagnolo e statunitense, soprattutto il movimento Occupy, il movimento degli Indignados, dove in qualche modo si nota anche il bisogno di ricostruire legame sociale, organizzare la riproduzione in qualche modo cercando di sganciarla da questi meccanismi e da questi livelli di controllo e di sussunzione da parte del capitale. Sono dei primi elementi che ci giungono, no? È difficile dire quali forme potranno darsi e soprattutto di essere in grado di tenere testa a dei livelli così duri ed estremamente violenti con cui si sta, diciamo, il capitalismo della crisi sta rispondendo alla sua stessa crisi in qualche modo. Dall'altro vediamo, in Italia inizia un po' un dibattito pubblico, soprattutto purtroppo molto minoritario, che però accede in qualche modo anche a dei livelli, diciamo, dentro la comunicazione mainstream. In alcune trasmissioni si inizia a parlare anche, diciamo così, di questa possibilità o comunque della questione che il debito non va pagato. In questo ci sono anche varie posizioni, c'è anche chi predica in qualche modo un'uscita dell'Italia dall'Europa. Ecco, anche su questo chiederei il tuo punto di vista, che non mi sembri di quelli che rincorrono un ritorno alla sovranità dello Stato-Nazione.
Ma guarda, no, ho scritto per il Manifesto una recensione al libro di François Chenet, I debiti legittimi e diritto all'insolvenza, che è un gran bel libro, è utile, eccetera, però dove pongo la questione, sì, diritto all'insolvenza, ma a partire da dove, a partire da quale livello? Io sono convinto che oggi nella configurazione odierna, appunto, per esempio del capitalismo europeo, il diritto all'insolvenza deve partire dal basso, cioè se fosse il governo, insomma, a portare avanti una rivendicazione del genere, guarda, è un po' quello che a modo suo anche Papandreou aveva tentato con l'idea del referendum popolare, insomma, sulle misure d'austerità. Cos'è successo? È successo primo che non le hanno lasciato fare, è durato lo spirare di un giorno, secondo che se l'avesse fatto ci sarebbe stato un colpo di Stato e l'intervento della Sesta Flotta, insomma, e col rischio da una parte appunto di una militarizzazione voluta dai centri di potere europei di un paese come la Grecia, e dall'altra dell'affermarsi di una situazione di autarchia, di esclusione dai mercati, dalla possibilità di accedere a crediti internazionali quindi una sorta di riedizione di un sovranismo, insomma, di una sovranità nazionale, però assolutamente pericolosa, insomma. Quindi il mio problema non è quello di negare il diritto all'insolvenza. Il diritto all'insolvenza è un diritto sacrosanto. Il mio problema è quello di vedere come in un qualche modo agitarlo e agirlo, insomma, per quello che a me sembra importante di soggettivare questa questione del diritto all'insolvenza, insomma, di trovare i soggetti che si possono fare portatori di lotte concrete, organizzate attorno a questo obiettivo, a questa rivendicazione. Io faccio l'esempio della bolla che sta per scoppiare, o non so, insomma, comunque che si è data in questi anni delle borse di studio negli Stati Uniti. Nelle borse di studio, per esempio, oggi sia private che pubbliche hanno creato una bolla finanziaria di pari un trilione di dollari, che insomma è un poco meno della metà di quella che è stata la bolla dei subprime. E quindi io penso che è lì che bisogna agire con la rivendicazione del diritto all'insolvenza, cioè mobilitare, organizzare questa rivendicazione, appunto questo obiettivo, questo rifiuto, insomma, del ripagamento del debito, partendo da soggetti precisi, dagli studenti, dalle loro famiglie, insomma, e questo vale anche per quelle che sono delle altre forme di rifiuto del debito, che sono il rifiuto di ripagare il debito, per esempio sul piano territoriale, sul piano comunale, sul piano, insomma, laddove questo si fa sentire concretamente sulla pelle della gente. Ecco, io penso che sia importante fare un dibattito su proprio le forme di organizzazione concrete affinché questa parola d'ordine, insomma, non sia l'alibi per una sorta di ritorno della sovranità nazionale, che sarebbe il modo di impedire la generalizzazione su scala europea, perlomeno, certo, di queste stesse lotte, insomma. Io credo che sia importante ricordare che l'economia del debito è una riedizione su scala globale di quello che è stato l'imperialismo, insomma, voglio dire, e la logica dell'imperialismo, cioè quella di creare debiti per poter vendere e realizzare il plus valore, insomma. Quindi l'economia del debito ha nel rapporto fra capitale e lavoro la sua origine, e quindi in quanto tale, in quanto inserita in un capitalismo di tipo globale, deve vedere il lavoro vivo su scala transnazionale mobilitarsi contro questa espropriazione, no? A mezzo di debito della ricchezza prodotta.